Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto Smo Academy, il canale podcast di Smo dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. La tecnologia blockchain sta mettendo in discussione il paradigma della dipendenza dalle big tech companies, che con i social ha caratterizzato l'era del web 2.0. In quest'ottica, gli utenti non sono più generatori di contenuti, ma ne diventano essi stessi proprietari. Il workshop è a cura di Zeno Tosoni, TH Farm College. Buon ascolto!
Ciao a tutti, possiamo iniziare? Direi di sì. Ok, prima io mi presento innanzitutto. Sì. Mi chiamo Zeno e rappresento H Farm. Non so se conoscete H Farm, due parole su H Farm, uno dei poli di innovazione più grandi in Italia. È stato fondato nel 2005, è stato uno dei primi acceleratori, incubatori di startup al mondo, se non il primo in realtà. Abbiamo investito in più di 125 startup, realizzando 14 exit, che, tra cui l'ultima Depop, un unicorno italiano. E successivamente il modello si è evoluto, abbiamo aperto una linea di consulenza aziendale e il modello di business principale attualmente è una linea di education. Come vedete qua nella foto, abbiamo tre scuole, contiamo all'incirca 1500 studenti da 3 anni fino a 30-35 anni su master di diverso tipo. Nella presentazione, io in H Farm mi occupo di gestione del portafoglio di investimenti e partnership strategiche e lancio di progetti interni al campus. Oggi parliamo di come è evoluto il web e quindi gli asset digitali, l'ultimo talk di giornata, quindi ultime energie. Quanti di voi hanno mai sentito parlare di NFT? Avete mai sentito parlare? Ok, ottimo. Molto probabilmente avete sentito parlare di NFT nel 2021, infatti è stato l'anno degli NFT, come vedete su questo grafico di Google Trend, la ricerca della parola NFT è clamorosamente scoppiata, è una tecnologia che comunque è nata molti anni prima, ma è entrata in una sorta di mass adoption nel 2021, quando è stata adottata da diversi influencer che l'hanno portata a una comunicazione più alta. Ma perché c'è stato tutto questo buzz sugli NFT? È un'altra moda passeggera e magari la vendita di una GIF di un gatto con un arcobaleno ci può far pensare che è una moda passeggera venduto per 600 mila dollari, così come molti altri NFT, quindi è solo un'altra moda passeggera o è la prossima grande innovazione? Il Chief Product Officer di Adobe ha dichiarato che secondo lui questa è una delle più grandi innovazioni negli ultimi 100 anni, specialmente un'opportunità per i creatori, quindi le persone creative, e non è una versione fringe del real world, dell'economia, dell'arte in reale, ma è una versione molto, molto migliorata. Prima di decidere se è un trend che morirà oppure una grande innovazione, è utile capire un po' di storia e nozioni fondamentali. Quindi ho diviso la presentazione in 5 punti: l'evoluzione del web, l'architettura blockchain, gli ultimi 10 anni delle cripto, quindi la nascita degli NFT e il futuro degli NFT. Oggi parleremo di questo. L'evoluzione del web. Internet è nato all'incirca negli anni 90-93. Co come sapete, all'inizio era un posto molto rudimentale, i siti web erano statici, c'erano semplicemente applicazioni tipo email, chat, non c'erano due problematiche: l'hardware era molto limitato, i computer non avevano potenza computazionale e la larghezza di banda era molto limitata. Abbiamo comunque visto nascere nel web 1.0 aziende che sono tutt'oggi dei colossi internazionali come Google, eBay, PayPal e Amazon nel corso degli anni. Successivamente il web si è evoluto a un web 2.0, che è quello che principalmente stiamo vivendo oggi, che la maggior parte delle persone conoscono, grazie al fatto che internet è migliorato, è diventato molto più veloce e ha permesso la nascita di diverse nuove aziende che dominano il mercato. Sono nate aziende nel mondo del social networking come Facebook, Instagram, Twitter, si sono sviluppate tecnologie mobile, cloud, è nata l'intelligenza artificiale e tecnologie come il machine learning o modelli di business come il software as a service ne hanno fatto e tuttora ne fanno da player principali. il web, quindi questo è web 2.0, se vogliamo dargli una connotazione temporale, va più o meno dal 2002 al 2018. Oggi stiamo vivendo, quindi dal 2018 ad oggi, e non si sa fino a quando, stiamo vivendo il web 3.0, quindi con la nascita di nuove tecnologie come appunto intelligenza artificiale, i sensori, la realtà aumentata, realtà virtuale, il 5G e anche tutto il mondo delle criptovalute. L'architettura blockchain, l'architettura tradizionale è un'architettura client-server, quindi da una parte abbiamo i server e dall'altra abbiamo le persone che vanno ad utilizzare questi server, noi utenti, che sia tramite telefono, computer o in altre modalità. In questo modello i server sono dei sistemi chiusi di proprietà di una determinata azienda, quindi come vedete da un lato ci siamo noi utenti finali, dall'altro lato una proprietà esclusiva dell'azienda X che ha ovviamente come proprietà diversi server. Internet è fondamentalmente un insieme di questi sistemi chiusi che interagiscono tra loro. Azienda 1 potrebbe essere Facebook, azienda 2 potrebbe essere Twitter, eccetera. E le persone, l'utente finale va a interagire entrando in ogni applicazione con sistemi server chiusi che interagiscono tra di loro, appunto. Ci sono dei compromessi con la tradizionale architettura client server, abbiamo dei pro e dei contro. Pro, abbiamo l'effetto network che ha permesso a Facebook di dominare il mercato, una forte scalabilità delle piattaforme e un'interazione molto più veloce tra utenti. Come contro, abbiamo un comportamento monopolistico di queste aziende dato da un controllo centralizzato dei dati. Se una terza parte vuole effettuare dei cambiamenti necessita di un'autorizzazione e c'è un problema di singolo punto di vulnerabilità. Immaginatevi voi di aver aperto un vostro business completamente basato su YouTube e YouTube un giorno decide di chiudervi il canale, voi non avete potere decisionale. Quindi com'è che un'architettura decentralizzata può risolvere alcuni dei problemi del modello tradizionale client-server? Grazie alla tecnologia blockchain, appunto, che è un'architettura decentralizzata e che è una rete peer-to-peer. In maniera semplice, secondo me, dovete immaginarvi la blockchain come il libro mastro di una banca, cioè una banca, ogni banca detiene un libro dove all'interno sono raccolte tutte le transazioni dei singoli utenti utilizzatori della banca, però questo libro ci può accedere solamente la banca e può modificare il libro mastro senza che nessuna persona esterna può rendersene conto. In una rete blockchain peer-to-peer invece tutti possono accedere alla rete, tutti possono vedere i cambiamenti di rete e quindi questo è un elemento fondamentale rispetto all'architettura tradizionale. I validatori, abbiamo appunto dei validatori e dei client, i validatori sono incentivati a mantenere la rete onesta, mentre i client possono inviare, ricevere e leggere le transazioni. Anche qui ci sono ovviamente dei compromessi dell'architettura peer-to-peer blockchain, da una parte positiva, quindi dai pro, abbiamo una governance completamente decentralizzata, non c'è un singolo punto di vulnerabilità, ogni nodo client è proprietario dei propri dati, c'è uno stato globale e una terza parte può integrarsi senza permesso, quindi va a risolvere tutte le problematiche che avevamo visto nell'architettura invece tradizionale. Ha dei contro, che però sono risolvibili con il passare del tempo, è difficile scalare milioni di transazioni per secondo, quindi ha una velocità lenta rispetto a un'architettura centralizzata, come ad esempio social network di Facebook, i bug di sicurezza sono molto difficili da ripristinare e un metodo di validazione, cioè il proof of work, consuma tanta energia. L'ultimo punto non è onestamente più una problematica perché è nato il proof of stake che va a risolvere questa richiesta di energia per andare a risolvere una problematica computazionale che ti permette di scrivere una transazione all'interno della blockchain. Un computer blockchain come è fatto? Principalmente è fatto di quattro layer, vedete fino al numero 3 perché partiamo dal layer 0, abbiamo una parte di hardware e networking per poi passare al layer 1 che è consensus e settlement, layer 2 diciamo molto importante nel mondo della blockchain, cioè gli smart contract e l'ultima parte wallet e interface che ti permettono all'utente finale di interagire con la rete. Questi sono alcuni esempi, non so, ad esempio la rete Ethereum, la rete Bitcoin, sono dei layer 1 dove avvengono, dove avviene il consensus e settlement. Smart contract più famosi sono ad esempio Uniswap, dove puoi andare a convertire determinati token in altri token in maniera completamente automatizzata e regolata da un contratto digitale, cioè da uno smart contract, e alla fine wallet interfaces come MetaMask e molti altri. Gli ultimi 10 anni delle cripto, dopo la bolla del 2018, i media mainstream sono diventati scettici nei confronti delle criptovalute, come tutti voi avrete sentito, però il mercato delle cripto, almeno quello che ho notato io, che si sviluppa in cicli che sembrano caotici ma hanno un ordine naturale. L'aumento del prezzo determina un aumento dell'interesse da parte dell'utente finale, e l'aumento dell'interesse su una determinata tecnologia o su una industry come questa determina la nascita di nuovi progetti, attività, progetti startup e aziende. Ci sono state, diciamo, negli ultimi 10 anni 3 ondate di attività. Se le contestualizziamo nel tempo, sono più o meno 2010-2012, quindi all'incirca quando è nato Bitcoin, quando sono nati i primi wallet, quando sono nati appunto i miners, cioè le persone che coniano Bitcoin, e gli exchanger che permettono lo scambio di criptovalute. Dal 2012 al 2016 è stata un'altra ondata importante che ha permesso la nascita di nuove blockchain layer 1 e la nascita di token privati e altri altcoins. E dal 2016 ad oggi stiamo vivendo una terza fase di ondata, con la nascita di progetti come appunto la DeFi, smart wallet, mobile apps, soluzioni layer 2, e anche la nascita di marketplace NFT, quindi luoghi dove si possono comprare, vendere e scambiare NFT. Dall'esterno, come avevo menzionato prima, sembra che le criptovalute siano solo dei cicli di bolle speculative, speculation everywhere, ma gli addetti ai lavori si rendono conto che ogni ciclo porta il capitale necessario per investire nella creazione di infrastrutture critiche. Quindi è molto importante, quando siamo in una fase anche di bear market, perché è proprio in questa fase in cui i builders dell'ecosistema si mettono a creare nuove applicazioni e nuovi modelli su questo ecosistema. Qualche tipologia di infrastrutture critiche sono state costruite negli ultimi anni, sono appunto exchanger decentralizzati, protocolli di prestito che hanno permesso la nascita della finanza decentralizzata, stable coins, sviluppo di smart wallet, developer tools. Questi, come molti altri, sono nati grazie a una fase ciclica del mercato. Quindi, che ha permesso, come dicevo prima, la capitalizzazione di determinate aziende, persone dell'ecosistema, per poi poter lavorare in merito. Quindi cosa succede poi? Sono nati gli NFT. Ogni giorno miliardi di immagini, video, brani e aggiornamenti di stati vengono caricate su piattaforme internet. Nulla di nuovo, lo sappiamo tutti, ognuno ha pubblicato probabilmente almeno uno stato su Twitter, almeno un post su Facebook, o ha guardato un video su YouTube o su Spotify. Come dicevamo prima, questa è un'architettura tradizionale centralizzata. Ma che cosa succede dietro le quinte quando pubblichi un post su Twitter o quando pubblichi una foto su Facebook? Ogni volta che carichi un file su una piattaforma internet accadono due cose. Il file viene copiato nel back-end della piattaforma automaticamente, e la proprietà del file viene trasferita a tale società. Quindi immaginatevi che voi appunto pubblicate una foto su Instagram, quella foto automaticamente viene copiata nel back-end e automaticamente è di proprietà di Instagram. Le piattaforme internet quindi monetizzano i tuoi contenuti e mantengono la maggior parte del valore. Lo ripeto, nel caso non stavate aspettando attenzione, le piattaforme internet monetizzano i tuoi contenuti, i nostri contenuti, e mantengono la maggior parte del valore. Questa è una grande problematica, come ogni grande problematica nascono delle opportunità di business. Quindi qual è la soluzione, qual è l'opportunità di business che va a risolvere questa problematica? Sono gli NFT. Che cosa sono gli NFT? Ne avrete sentiti di parlare di tutti i colori, mi verrebbe da dire in maniera molto semplice che sono dei file che vivono su blockchain. Le blockchain consentono, come dicevamo prima, l'accesso pubblico e la proprietà privata di qualsiasi file multimediale digitale. Quindi se ci riportiamo all'esempio di prima di un libro mastro di una banca, tutti noi possiamo accedere e vedere le transazioni, quindi l'accesso pubblico, e ogni transazione di proprietà privata di una determinata singola persona. Questo elemento chiave della tecnologia blockchain permette appunto questo. Che cos'è che significa NFT? NFT sta per token non fungibile, non fungible token, cioè qualcosa di unico che non può essere sostituito da un altro bene dello stesso tipo. Per capire magari un attimo più profondamente, bisogna fare una distinzione tra un bene fungibile e un bene non fungibile. Un bene fungibile, cioè un fungible token, un esempio è una moneta da un euro. Se io ho una moneta da un euro in mano, tu hai una moneta da un euro in mano, ci scontriamo, cadono e ce le scambiamo, non cambia. Non importa quale delle due hai, l'importante è sempre un euro. Bene non fungibile invece è il quadro della Mona Lisa. Ce ne sarà sempre solo uno e unico al mondo. Questo è il concetto di base degli NFT. Ma da che cosa sono formati a livello proprio tecnico gli NFT? Sono formati da tre componenti, il token identifier, che è una rappresentazione numerica associata al token e al proprietario. Quindi immaginatevi come se fosse un taxi, voi salite su questo taxi, nel momento in cui salite sul taxi la targa viene generata in funzione di chi è salito sul taxi. Questo è il token identifier, l'owner del token, cioè dove questo NFT viene effettivamente storaggiato, archiviato, quindi l'indirizzo, l'address, e i metadata, cioè i file digitali all'interno dell'NFT. Metadata sono nome del file, link al media digitale e le caratteristiche. Questo è proprio in maniera più nuda e cruda che cos'è un NFT, da cos'è formato. Nell'NFT stesso non viene mai mantenuto all'interno della blockchain un file di grandi dimensioni perché occuperebbe troppo spazio e non è fattibile, quindi viene inserito un link al media digitale come potete vedere in questa slide qua. E quindi come funziona? Dov'è che vengono conservate queste foto o video o qualsiasi tipo di file digitale che volete inserire all'interno del vostro NFT? Viene archiviato su server decentralizzati, anche qui per fare in modo che sia sempre sicura la proprietà del file. Come gli NFT possono aiutare i creator, i brand? Sono diverse modalità, un impatto in diverse industries. Ne ho selezionati tre per oggi, non sono gli unici senza alcun dubbio, e noi 10 Farm stiamo lavorando in altri settori, quindi non in questi tre settori, però è di sicuro molto importante per tutta quella che è la community creativa delle persone nel mondo, che tra l'altro sono state molto penalizzate con il web 2.0, dove appunto non avevano libertà completa di esprimersi. Gli artisti digitali, grazie agli NFT, percepiscono delle royalties. Nel momento in cui tu crei un NFT, inserisci all'interno del contratto una percentuale di royalties, e grazie al fatto che appunto ogni NFT è programmabile, ha un suo smart contract al suo interno, tu puoi decidere che ogni volta che questo NFT verrà rivenduto tu percepisci una royalties. Già solo questo componente è un componente super innovativo, perché mai prima è stato possibile avere un sistema di royalties tracciato, verificabile e trasparente per tutti gli utenti. Musicisti, anche qui i pagamenti delle royalties ogni volta che una canzone viene trasmessa in streaming. Questo determina, non dico la morte, però la disruption di tutto il mercato delle etichette di musicisti. Immaginate se un musicista riesce a pubblicare un proprio album musicale senza aver bisogno di un'etichetta discografica, perché tramite la vendita delle sue canzoni, del suo album sotto forma di NFT riesce a raccogliere capitali, a quel punto non ha più bisogno dell'etichetta discografica. Non è un esempio, ma, cioè, non è una teoria, ma già artisti di alto livello, Eminem, Snoop Dogg, artisti di fama internazionale, King of Leon e molti altri hanno iniziato a pubblicare album completamente sotto forma di NFT. Stessa cosa scrittori, quindi i lettori possono collezionare i loro saggi e libri preferiti come NFT e pagare direttamente lo scrittore. Quindi NFT ti permette di diminuire la distanza tra la tua community e il brand o l'artista di proprietà della community. Un po' di storia degli NFT, è una tecnologia nata ancora nel 2017, come dicevamo prima è nel 2021 che è diventata molto popolare. 2017 è uscita una delle collezioni più importanti, ad oggi dovrebbe essere in termini di volume di mercato la seconda più importante, sono collezioni di CryptoPunk, dove una collezione da 10.000 pezzi, in cui ogni singolo pezzo può costare anche svariati milioni di dollari, e ogni volta che viene venduto e ricomprato i creatori della collezione percepiscono una royalties. E questo, apro e chiudo parentesi, ha determinato la nascita di nuovi colossi in questo settore, come ad esempio l'azienda Yuga Lab, la quale è proprietaria sia della collezione CryptoPunk che di altre due collezioni molto importanti, Bored Ape e Mibits, sono altre due collezioni NFT in termini di volume sono molto molto alte. E Yuga Lab, oltre ad aver capitalizzato clamorosamente la vendita di questi NFT e continuare a capitalizzare la vendita, ha appena chiuso un round di investimento da seed round, uno dei più alti di sempre, da 500 milioni di dollari, con Andreessen Horowitz come investitore, che è uno degli investitori più lungimiranti nel mondo del tech. Quindi mi verrebbe da dire, per chi è un po' miscredente nei confronti della tecnologia NFT, direi: guardate cosa stanno facendo gli altri investitori che investono in tecnologie da tanti anni, hanno appena investito in Yuga Lab come in molte altre realtà. Sono nate nel 2018-2019 piattaforme, le prime versioni delle piattaforme di NFT, quindi marketplace come ad esempio eBay o Amazon, in cui si possono comprare, vendere, scambiare NFT. Nel 2018-2019 sono nati mondi virtuali, e anche questo è molto interessante connesso alla tecnologia NFT, perché se ci pensate il concetto di proprietà privata è nato proprio, adesso non saprei dire quando, ma quando, immaginate, avevate un campo e una persona veniva e diceva: ok, io compro questo campo, in cambio ti firmo questo documento, adesso il campo è tuo. Quindi siamo passati da quel concetto di proprietà privata a un concetto dove un NFT dichiara la tua proprietà di un pezzo di terra all'interno di un mondo virtuale. E questo è nel 2018-2019. Da partire dal 2019 aziende importanti come NBA hanno iniziato a pubblicare collezioni NFT, per non parlare di tutto il settore del fashion, quindi Gucci, Louis Vuitton, Prada, tantissime aziende hanno pubblicato le loro collezioni NFT, Nike, quella che fino ad ora ha capitalizzato di più la vendita. Nel 2020 c'è stato un record, vendita record da parte dell'artista Beeple, un artista che solitamente vendeva le sue opere, quadri fisici, per qualche migliaia di euro, ha venduto diverse collezioni NFT, singoli NFT per più di 50 milioni di dollari ciascuno. E successivamente influencer di ogni calibro, da grandi investitori come Mark Cuban, appunto grandi musicisti come Eminem, quindi persone con una forte community alle loro spalle, hanno iniziato a non solamente parlare di NFT, ma anche creare collezioni NFT loro stessi, fino ad arrivare nel 2022 in quello che io definisco metaversi interoperabili, quindi diversi mondi virtuali che, grazie al fatto che tu sei proprietario di un asset digitale, puoi scambiarlo all'interno di diversi mondi. Immaginatevi, e questo è un esempio fatto dal fondatore di Ethereum, immaginatevi che voi spendete 4 anni, siete super appassionati di un videogioco, spendete 4 anni a giocare a questo videogioco, finalmente guadagnate la famosa spada del drago, e poi il videogioco centralizzato decide di spegnere il gioco e voi quella spada non la vedrete mai più, non è vostra veramente di proprietà. Se fosse un NFT è tuo, e se è in un metaverso interoperabile lo puoi portare all'interno di altri mondi. Uno dei metaversi interoperabili più importanti ad oggi è quello creato da Yuga Lab, che è l'ultimo progetto sul quale stanno lavorando, appunto menzionato prima, i proprietari delle tre più grandi collezioni NFT ad oggi. Metaverso interoperabile, una tecnologia alla base, permette l'interazione con più di 10.000 utenti all'interno di un mondo virtuale, e questo è anche una disruption del mercato. Ad oggi qualcosa che può sembrare un metaverso, che è sempre un parolone difficile da definire, può essere ad esempio Fortnite, no? Il videogioco, dove però solamente 100 persone possono online collegarsi e giocare insieme. La versione 2.0 di questo ci sta lavorando Yuga Lab, come anche altre aziende. Sono metaversi interoperabili, quindi dove tutti gli asset in gioco sono NFT di proprietà di un determinato giocatore, dove le land, quindi le terre all'interno del videogioco, sono di proprietà di determinate persone e quindi possono essere monetizzate da determinate persone, come proprio nel mondo reale, anche nel mondo digitale adesso è possibile, ma dove però più di 10.000 persone possono interagire tra di loro. com'è che si fa se non avete mai fatto, come iniziare, come buttarsi in questo mondo. Prima cosa, compra degli Ethereum, scaricati l'app Coinbase, super facile da utilizzare, converti delle fiat, quindi degli euro, in Ethereum, in 2 secondi fatto. A quel punto ti scarichi un wallet digitale, come ad esempio un MetaMask, invii le tue criptovalute, i tuoi Ethereum sul wallet, e poi, come se già avessi un portafoglio vero e proprio, che anziché avere al suo interno avere degli euro, ha degli Ethereum, cambia il nome, diciamo così, per i meno addetti ai lavori, e vai su diverse piattaforme di NFT dove puoi comprare, rivendere o anche creare collezioni NFT. Questi in 3 step come entrare in questo mondo. Quindi, che cos'è il futuro degli NFT? Dopo tutte queste parole, verrebbe da dire che potrebbero essere immaginati gli NFT dei Pokémon, oppure gli NFT di video di YouTube, oppure immaginatevi un tweet come NFT. Secondo me no, non sono queste cose, ma una delle, diciamo, delle versioni 2.0 della tecnologia NFT, da come si sta sviluppando il mercato e da quello che ha già dimostrato, sono ad esempio le DAO. Le DAO cosa sono? Sono delle organizzazioni autonome decentralizzate. Quanti di voi hanno mai sentito parlare di DAO? Nessuno? Ok. Questo è il nuovo metodo per fare impresa. E adesso vi mostro come. Un'azienda tradizionale ha incorporazione SRL, se è un'azienda italiana, cioè un'azienda tech di solito usa come sistemi di pagamento ad esempio Stripe. Com'è che si finanzia un'azienda tradizionale? Con dei risparmi, con dei prestiti, con degli investitori angels, VC o whatever, e con crowdfunding. Tutti questi metodi richiedono o network o tempo o tutte e due. E la liquidità dell'azienda tradizionale qual è? Quando è che diventa, puoi estrarre liquidità? È quando o la fai diventare pubblica, o se ti fai acquisire, o se hai un flusso di cassa positivo, ma questo di solito richiede dai 3 ai 10 anni. E la governance da chi è fatta? Se ci pensate, è per lo più fatta dai manager, a volte dal consiglio di amministrazione o da qualche investitore attivo. Quindi questo è lo stato dopo di un'azienda tradizionale. Quali sono i problemi? Modalità limitate di raccolta fondi per progetti. Le decisioni chiave sono coordinate centralmente, se non sei tra i manager che decidono non hai potere decisionale. I flussi di capitale non sono trasparenti, a meno che la società non è quotata in borsa, non potete sapere se come vengono utilizzati i soldi della società. È difficile per i dipendenti e i clienti condividere i progressi che la società sta facendo in termini economici. Quindi vediamo un'azienda tradizionale a confronto con una DAO. L'incorporazione è un contratto digitale. Quindi una volta effettuato uno smart contract, non ne ho parlato in questa presentazione visto il tempo a disposizione, ma uno smart contract non è nient'altro che, immaginatevi, un notaio digitale, cioè un contratto che sta alle logiche if this, se succede questo, then that, quindi succede quello. E quindi l'incorporazione la crei con uno smart contract, il sistema di pagamenti uguale con uno smart contract, i finanziamenti, un crowdfund che emette token senza autorizzazione. Cosa significa? Significa, immaginiamoci che noi vogliamo creare una DAO, siamo una community di appassionati, abbiamo una visione comune, vogliamo fare determinate attività di business, abbiamo delle skills diverse, vogliamo essere tutti o uguali o meno uguali all'interno della DAO, creiamo un sistema di comunicazione interno per assegnare le task e i lavori completamente da remoto, e coniamo un token. Le persone partecipanti alla DAO comprano questo token e a quel punto finanziano la società. La società, in funzione delle regole che vengono stipulate all'inizio della DAO, si muove in funzione delle regole stipulate. Quindi ad esempio si può decidere che chi ha più token ha più potere decisionale su una determinata decisione, oppure si può decidere che basta avere un token per avere un diritto di voto. Ma questo ci permette liquidità dal giorno 1, al momento in cui le persone della DAO vogliono decidere di fare la DAO, e la governance è di proprietà della community, quindi è un'azienda completamente decentralizzata e che quindi riunisce il concetto di blockchain e il concetto di NFT, motivo per cui io penso che sia la prossima grande disruption all'interno del mercato. Le DAO permettono, come abbiamo visto, tante modalità diverse di raccolta fondi per progetto, un processo decisionale guidato dalla community, un flusso di capitali trasparenti, perché il token è su tecnologia blockchain. Come abbiamo detto prima, la blockchain non è nient'altro che un libro sul quale tutti noi possiamo vedere che cosa sta succedendo, ma nessuno può modificare. e i dipendenti e i clienti condividono i progressi, perché sanno, sono tutti allineati su dove sta andando la direzione che sta prendendo la DAO in funzione delle regole e degli obiettivi prefissati dalla community proprietaria stessa della DAO. Il futuro delle organizzazioni, quindi sono cooperative, aziende decentralizzate di proprietà della community. Immaginatevi musicisti, scrittori, videomaker, designer, ingegneri. O vi faccio un esempio, non so se l'ho inserito, sì, quindi sarà semplice come creare un gruppo su WhatsApp, questa ovviamente è un po' una provocazione, nulla è semplice in questo mondo, però un esempio può essere la Constitution DAO, che è ormai è nata tempo fa. Cosa è successo? È successo che la Costituzione americana, uno dei 5 pezzi, se non erro, originali della Costituzione americana, è stato messo all'asta. Cosa è successo? C'è un'asta, se non erro da Christie's in America, una community, la Constitution DAO, ha deciso di comprare questo pezzo originale di Costituzione. In 3 giorni, grazie alla DAO, quindi grazie a tutto quello che abbiamo detto, si è stati in grado di raccogliere 50 milioni di euro, arrivare da Christie's, definire chi è che fa effettivamente la bet, l'offerta per l'opera all'interno della community, com'è che si definisce chi è che andrà a fare l'opera, con una votazione in funzione delle regole del token, come abbiamo detto prima. Poi non è stata vinta perché una persona ha offerto 55 milioni e il budget era 50 milioni, però grazie alla DAO, non era mai successo prima, riuscire a creare un'azienda legalmente diciamo perfetta, cioè senza problematiche legali, che in 3 giorni è stata in grado di raccogliere 50 milioni e effettuare e avere un impatto sul mercato offline. Un altro esempio di quello che potrebbe essere il futuro degli NFT è come va a fare disruption all'interno delle economie delle imprese editoriali. Maggior parte delle persone che sono su internet sono dei curatori e non sono dei creatori, cioè la maggior parte dei post, articoli eccetera sono creati dall'1% delle persone, il 9% interagiscono con questi post e il 90% li consumano e effettivamente li utilizzano. Ovviamente i curatori svolgono un ruolo importante nella nostra cultura, come ad esempio TechCrunch, Rolling Stone, Vanity Fair, però ci sono delle problematiche. Il processo non è trasparente, il network effect limita la competizione, quindi molto difficile crearne uno nuovo e competere con attuali esistenti, e solo include appunto un minuscolo frammento della popolazione. I curatori del futuro, secondo me, saranno sempre più simili degli angel investor, quindi investono in un progetto a cui tengono, così costruiscono un portafoglio di NFT, social token, token DAO, eccetera, e tu sarai in grado di dimostrare effettivamente quali creatori, quali nuovi artisti digitali tu stesso hai supportato fin dalla nascita. Esatto. Ci sono ovviamente degli ostacoli da superare, come avevamo detto all'inizio, ci sono dei pro e dei contro, dei problemi di gas fee e di scalabilità. Che cos'è la gas fee? Ogni volta che devi fare una transazione hai bisogno della benzina, immaginatevela così, più transazioni vogliono essere effettuate nello stesso momento, più benzina hai bisogno, quindi non è un modello proprio così sostenibile, e ci sono dei problemi di scalabilità. E attualmente ci sono troppo pochi builders, cioè si parla ancora di milioni di persone che utilizzano questa tecnologia, dovremmo riuscire ad arrivare a miliardi di persone, ma a mio avviso ci sono diciamo alla base, c'è la struttura alla base. Quindi dove sono gli NFT oggi? Probabilmente sono più o meno qui. Quindi c'è stato dopo la nascita c'è stato un boom incredibile nel 2021. Si è raggiunta il massimo di aspettative e successivamente la curva è scesa per poi ripristinarsi. Come vi dicevo prima, ogni volta che la curva scende dopo una grande forza di interesse da parte delle persone, nuovi progetti nascono e ti permettono alla community veramente interessata al mondo Web3 e non a chi è interessato a fare speculazioni sul mercato di avere quella tranquillità necessaria e quella capitalizzazione necessaria data dalla curva precedente per sviluppare nuove tecnologie strutturali in questo mondo. Come dicevamo prima, ora stiamo vivendo una fase di correzione, detta anche crash, del mercato. Ho bruciato queste due slide, scusate, ma appunto ritengo che dopo la fase di correzione verrà costruita l'infrastruttura critica che aprirà la strada alle versioni native crypto di YouTube, Spotify, Instagram, eccetera. Quindi immaginatevi Esattamente lo stesso Spotify che conoscete, ma decentralizzato, e dove voi stessi siete proprietari dei contenuti, stessa cosa Facebook, stessa cosa Instagram, eccetera. Oggi abbiamo le cryptocurrency, la crypto finance, la crypto arte e i crypto media. Presto, se non li abbiamo già, potremo avere in maniera più massive i crypto social, i crypto commerce, i crypto work, le crypto firm, quindi le DAO, e i crypto state. In tal caso, se queste previsioni sono corrette, noi siamo qua e in qualità di Edge Farm facciamo diversi progetti in merito per educare le persone, gli studenti, questo è Edge Farm, educare le persone e gli studenti ad approcciarsi a questa tecnologia in maniera corretta, quindi evitando rischi abbiamo lanciato un'academy rivolta per executive di aziende, per sensibilizzare aziende a entrare in questo mondo in maniera corretta. Facciamo eventi divulgativi, quindi vi invito a seguire le nostre pagine su Eventbrite. Abbiamo lanciato un club dove parliamo di queste tematiche, e abbiamo lanciato il club Metaverse, club Crypto NFT, club Green Mobility, ne abbiamo lanciati diversi, e lavoriamo con progetti interni per strutturare effettivamente anche il campus di Edge Farm. Quindi a breve ogni studente avrà il proprio wallet, ogni studente potrà, grazie al token di Farm, prendere parte alle decisioni della sua università. E grazie dell'attenzione, se avete qualche domanda sono qua.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!